sì, appunto, mi chiamo Mauro Stanti, io ho lavorato nel campo della storia del razzismo in Italia, di come si è strutturato soprattutto l'immaginario razziale nella cultura italiana e degli effetti che ha avuto poi nella cultura e nella vita pratica degli italiani, in particolare nel periodo fascista. L'oggetto di cui parliamo stasera è un libro organizzato in tre parti. Il titolo è Difendere la razza, identità razziale, politica e sessuale nel progetto imperiale di Mussolini. Un libro apparentemente di storia, poi vedremo che l'autrice affronta anche i fatti storici sempre con l'occhio rivolto al presente, come ogni storico vero è sempre ben collocato nel suo presente particolare, con questo spirito, con questi occhi, affronta anche il sapere storico. Io mi mantengo su un piano apparentemente più distaccato, storico, lasciando poi alle altre persone che sono qua di affrontare i temi legati al presente. Eventualmente, se ci sarà l'opportunità di fare un secondo giro, vorrei dire qualcosa anch'io poi legato all'attualità. Ma vorrei concentrarmi appunto sull'oggetto specifico di cui ci occupiamo stasera. Vi dicevo, organizzato in tre parti. La prima parte è dedicata in un certo senso alla costruzione dell'identità italiana, come si forma una coscienza, come si forma la cultura dell'italiano, legato alla costruzione dello Stato nazionale a partire dalla metà dell'Ottocento, e come il problema della razza entra direttamente in questa costruzione dell'italiano. Nella seconda parte poi del libro questo aspetto si incrocia con il problema dell'impero, e come dice giustamente Nicoletta Poidimani, parafrasando una celebre frase del Risorgimento, ecco, una volta fatto l'impero dobbiamo fare anche gli imperialisti, come si diceva una volta, fatta l'Italia dobbiamo fare gli italiani, ecco, una volta fatto l'impero dobbiamo costruire una coscienza di imperialisti. Nella terza e ultima parte poi, che penso di lasciare al dibattito a Vincenza e a Nicoletta, che sono più esperte di me su questo, dedicato al tema del rapporto fra uomini e donne nelle colonie in particolare, di come questo si intreccia, come questo scardina alcuni luoghi comuni sul problema della sessualità e legato al tema della razza. In particolare, visto un po' la mia chiamiamola competenza formatasi nel corso del tempo, vorrei soffermarmi sul periodo fascista, e in particolare su uno degli strumenti che ha utilizzato Nicoletta per scrivere questo libro, e cioè ha dato una lettura attenta e particolare di una rivista del regime. È stata la rivista più nota e più famosa dedicata al tema del razzismo durante il periodo fascista. Si chiamava La difesa della razza.
Bombe alle cristalle.
Che vediamo la copertina di uno di questi numeri. È una rivista che è durata fra il 1938 e il 1943, usciva ogni due settimane, diffusa in tutte le scuole, diffusa in tutti i luoghi pubblici, ci sono tutte le circolari e i ministeri in cui viene inviata questa rivista per la conoscenza di questi temi, e segna un po' un momento decisivo per la storia dell'epoca. È il momento in cui lo Stato si fa razzista, da un pregiudizio, da un razzismo diffuso nella società. C'è la trasformazione e la capacità dello Stato di assumersi la responsabilità di dichiararsi razzista, e si può intuire bene che cosa vuol dire questo. Cambiano tutte le strutture, cambiano tutto il modo di organizzare la vita sociale. Il principio razza entra dentro gli strumenti giuridici, i giuristi immediatamente colgono la novità che anche nei sistemi, nei codici che dall'Unità d'Italia fino all'epoca si erano costruiti, il principio della razza interviene direttamente nel principio della cittadinanza, e da quel momento in poi lo Stato italiano è uno Stato razzista. Uno Stato razzista la cui eredità purtroppo ci troviamo ancora oggi a gestire. Non siamo ancora fuori da questa deriva razzista, insisto su questa, in cui sono gli organi istituzionali che si fanno promotori di questo razzismo. Dalla cosa più banale e concreta, dal funzionario che deve stabilire a quale razza appartieni, al postino che ti porta a casa la lettera e ti dice tu appartieni alla razza ebraica, tu appartieni alla razza etiopica, per cui non puoi essere cittadino italiano, a tutte tu in quanto appartenente a una razza particolare non puoi sposarti con un cittadino di razza italiana, con tutti questi episodi in cui ci sono funzionari, ci sono persone che senza condividere forse al 100% come dire, l'ideologia razzista, però partecipano, sono complici, sono parte attiva di questo processo appunto di trasformazione dello Stato, in questo grande sommovimento la difesa della razza è lo strumento ideologico più forte, è lo strumento ideologico che serve da collante per tutte queste iniziative. Una rivista d'avanguardia per l'epoca usava molto il materiale visivo, molte foto, molti fotomontaggi, molti disegni, e diffusa diciamo nel periodo più in cui ha avuto maggior successo, in 100-150 mila copie sostanzialmente, ed è stata, come dire, quella che ha più inciso nell'immaginario italiano, anche nelle interviste o nelle memorie del dopoguerra. Il razzismo italiano è stato identificato molto spesso con i temi che sono stati portati avanti dalla difesa della razza. Un tono aggressivo, un tono fortissimo, un tono molto radicale. Si proponeva di fare anche scienza, ma in realtà era una scienza tutta rivolta all'ideologia della sopraffazione, all'ideologia della segregazione, all'ideologia della persecuzione. Tutte le scienze sociali e tutte le scienze biomediche sono state in qualche modo organizzate e portate verso appunto una concezione della società in cui la razza diventava il fattore essenziale. Che cosa era successo? Facciamo un passo indietro. Questo appunto è stato il momento di massima diffusione di questa ideologia. C'era stata una serie di tentativi da parte del regime precedentemente per tentare di assaggiare anche un po' l'opinione pubblica, anche se in un regime totalitario ovviamente l'opinione pubblica ha un ruolo molto particolare, ma Mussolini ci teneva a portare avanti le sue convinzioni, il suo modo di pensare allo Stato, pensare alla società, in qualche modo avendo ben presente quali erano alcuni bisogni molto spesso indotti nella società, bisogni di rassicurazione, bisogno di identità personale, bisogno di trasferire soprattutto i conflitti sociali in conflitti etnici e in conflitti coloniali. E nel corso del tempo, dal 1922, quando prende il potere il fascismo, fino praticamente agli ultimi giorni del regime, fino al 1945, ci sarà un'attenzione specifica, particolare, virulenta nei confronti del tema della razza. Negli anni precedenti Mussolini aveva già cominciato a livello, e queste sono ricerche recentissime, a livello diciamo istituzionale, a espellere ad esempio tutti i rappresentanti di quelli che venivano chiamati appartenenti alla razza ebraica dai ruoli importanti dello Stato. Viene programmata una politica coloniale dura e precisa di separazione delle razze, fra una razza dominatrice, che è quella bianca, e una razza servile, una razza destinata ai lavori diciamo, più faticosi, che è quella nera. Che cosa c'è alla base di questo modo di pensare, di questo modo di concepire i rapporti sociali? C'è il problema che il potere e la diffusione del potere nella società è un dato naturale. C'è un qualcuno che può dominare per natura, ovvero per razza, e qualcuno che è destinato invece a essere servile, a servire appunto la razza dominante, e tutti gli apparati di Stato, compresi in questo caso sarà come dire, la macchia, tutta la cultura italiana che è stata complice, che in qualche modo ha partecipato a questa offensiva, determinare appunto che cosa vuol dire appartenere alla razza bianca, alla razza ariana, alla razza italiana, e tutte anche queste varie denominazioni ci servono per capire quanto era complessa la società, per quanto era complesso anche impostare un piano di dominio appunto basato sulla naturalità dello sfruttamento all'interno dei rapporti sociali. Tutta la cultura italiana appunto che partecipa, ai professori universitari che danno il loro contributo, chi in buona fede nel senso che era veramente razzista, chi invece per questioni di carriera, molti cominciano a intravedere in questa nuova forma di pensare le scienze sociali e anche il mondo scientifico, si comincia a intravedere che c'è una possibilità per poter far carriera, cattedre universitarie, libri da pubblicare, controllo di riviste, di case editrici, eccetera, eccetera. E le voci di dissenso che si sono in qualche modo opposte a questa marea razzista, questa marea discriminatoria, questa marea persecutoria, sono state realmente pochissime. Questa è una cosa che in qualche modo per me è ancora inspiegabile, che come dire, tutto quello che è stata la cultura italiana, che avrebbe dovuto avere gli strumenti anche per opporsi criticamente a questo aspetto, è stata completamente invece assorbita da questa ideologia, da questa propaganda, e ha dato il proprio contributo. Questo è abbastanza sconvolgente, perché gran parte poi di questa cultura è stata quella che ha superato il momento della guerra e ha formato le classi dirigenti poi nel dopoguerra. Un piccolo esempio: c'è stato un professore universitario, si chiamava Sabato Visco, che era uno dei più noti esponenti di questa ideologia razziale, aveva firmato anche il documento teorico più importante del regime fascista, era un manifesto organizzato in 10 punti.
Posso proiettare?
Ce l'hai qui?
Sì.
Che è stato il documento teorico più importante appunto per tutto il periodo, diciamo, legato a questa offensiva razziale. Ce l'abbiamo qua, comunque riassumo. Le razze umane esistono, primo punto. A questo poi segue un commento, salto i commenti, vado solo ai principi essenziali di questo. È un manifesto organizzato in 10 punti. Le razze umane esistono. Esistono grandi razze e piccole razze. Il concetto di razza è puramente biologico. La popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Esiste ormai una pura razza italiana. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. È necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d'Europa, occidentali, da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra.
gli ebrei non appartengono alla razza italiana. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo.
Ecco, attorno a questo documento, che poi si è imparato in seguito, dettato direttamente da Mussolini a un giovane antropologo che per far carriera appunto ha cercato di costruire un decalogo, andavano molto di moda i decaloghi, come comportarsi, il manuale del perfetto fascista, 10 punti, eccetera, eccetera. Questo è il manifesto del perfetto razzista dell'epoca, apparso inizialmente autonomo, ancora una volta per sondare un po' che risposta ci sarebbe stata da parte della società. Un paio di settimane dopo, 10 scienziati del regime firmano questo documento, si assumono la responsabilità scientifica di questo documento, e uno di questi appunto firmatari di questo documento si chiamava appunto Sabato Visco. Sabato Visco lo cito perché per in qualche modo dare un po' il senso della continuità fra il regime e quello che c'è stato dopo, o perlomeno per la mancanza di una chiarezza e di un taglio ben preciso fra quello che c'è stato prima e il dopoguerra. Sabato Visco, se lo dicevo, dopo un brevissimo periodo di epurazione nel 1944, che era a Roma, quando sono arrivate le truppe alleate, ci fu un processo di epurazione durato 6 mesi. L'anno successivo è stato reintegrato all'università nel suo incarico di professore, e fino al 1964 lui è stato il preside della facoltà di scienze a Roma. Si può ben capire, si può ben intuire quanto la volontà di andare a fondo di quello che era avvenuto in quegli anni, quando gran parte dei responsabili erano ancora nei luoghi nevralgici della trasmissione, della formazione della cultura italiana. Ecco, quanto è stato difficile anche riuscire a decostruire un po' quello che è avvenuto realmente in quel periodo. Un altro di questi firmatari era un medico famoso, venne proposto per il premio Nobel per la medicina nel 1950, in seguito però stavolta meno male a una presa di posizione pubblica intensa, venne bloccata questa proposta e insomma non gli venne dato il premio Nobel. Comunque ha continuato a essere professore universitario fino alla morte, praticamente fino agli anni 70. Si chiamava Nicola Peniglia questo. E dico questo non per un gusto scandalistico, per andare a vedere, guardate come erano cattivi.
In epoca di gossip.
Sì, mi interessa abbastanza poco questo. Questo però sono indicativi per capire come si trasmette la cultura e come alcuni aspetti di questa cultura non sono riusciti a trasformarsi in un processo di conoscenza che facesse veramente i conti con il proprio passato. Questa è la cosa importante, al di là delle singole persone su cui potrei dire tantissime altre cose, ma vorrei lasciarla da parte. In questo caso è proprio perché proprio in Italia si è cercato di in qualche modo far finta che non fosse successo nulla. Perché, e qui entriamo anche nell'argomento più specifico trattato da Nicoletta Poglimani nel suo libro sulla questione coloniale, perché la questione del colonialismo è stato un qualcosa di così difficile da tirar fuori, qualcosa di così difficile da rendersi conto di quello che è veramente stato? Ancora una volta senza moralismi. Le discipline storiche, chi si occupa del passato, dovrebbe evitare il più possibile di proiettare il proprio moralismo su quello che è stato, su quello che è avvenuto. Io stesso non so come mi sarei comportato all'epoca. Chissà se cresciuto in una scuola fascista, riviste, giornali in cui mi dicevano che era giusto e buono essere razzista, che cosa sarei stato io? Non lo so. Nessuno può dire questo, però la cosa veramente grave è che gente che è passata per questo, per questi anni, che ha vissuto
tutti i momenti tragici di questi anni, ecco, nel dopoguerra tutti questi avvenimenti, come diranno, sono rimasti nei dossier d'archivi di Stato, negli archivi delle varie città d'Italia, ma questi dossier sono stati completamente chiusi. Nessuno ha voluto tirar fuori la verità, quello che era veramente successo. Anche per quanto riguarda il mondo coloniale, c'è stata questa incapacità di fare i conti con questo passato. Intendiamoci, questa è una cosa abbastanza diffusa, non è legata esclusivamente all'Italia. Per l'Italia però c'è un particolare, c'è qualcosa che lo contraddistingue un po' dagli altri imperi. Ricordiamo che i grandi imperi coloniali, a partire dall'Ottocento, diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento, sono stati soprattutto quello francese, quello inglese, parzialmente quello tedesco. Ci fu un congresso famoso nel 1884 a Berlino in cui decisero di spartirsi l'Africa, e ancora adesso vediamo gli stati africani tagliati con dei righelli, perché proprio in quel momento si decise: da qui, da questa zona in poi se la becca la Francia, da qui in qua se la becca l'Inghilterra, eccetera eccetera, insomma. Ma ecco, questa e qui ci sarebbe un problema piuttosto serio da affrontare, che riguarda il problema del colonialismo con le democrazie e col liberalismo. Questi paesi al loro interno erano dei paesi liberali, tra virgolette, ma avevano questa tranquillità nel intraprendere invece imprese coloniali terrificanti. A differenza di questi di questi paesi, comunque in Italia si è costruito un mito particolare. Il mito particolare era quello di, tutto sommato, un imperialismo buono, un qualcosa che ha portato alla civiltà. Si è costruita la figura di un italiano che per destino, per grazie alla provvidenza divina, è stato escluso dalla violenza. Se è stato imperialista, lo è stato solo per portare la civiltà, la civiltà dell'Europa, la civiltà della razza bianca, in questi paesi sottosviluppati, e appunto si è creato quello che è poi diventato un luogo comune, il mito del bravo italiano, il mito di un qualcuno che non si è macchiato di crimini e che tutto sommato è un nostro fratello, ha vissuto sì dei momenti un po' particolari, ma su cui tutto sommato la vita del dopoguerra è stata la continuazione, con altri mezzi, con altri strumenti, di quello che aveva fatto durante l'epoca fascista. Qui c'è qualcosa appunto che non ha funzionato in questo passaggio fra il fascismo e la democrazia successiva, quanto ha influito anche la mancata mutazione delle classi dirigenti, soprattutto delle classi dei funzionari statali. Quando tentai di fare una mostra anni fa su razzismo, si chiamava La menzione della razza, quando andavo a parlare di queste cose, appunto in questi livelli intermedi, sia universitari sia degli apparati statali, ma in fondo tutto è già stato detto, insomma, tutto sommato si sa le cose come sono andate, è inutile anche indagare su questa cosa. Gli italiani si sa che hanno portato le strade, hanno portato la civiltà, hanno portato le scuole, appunto, e questo è una cosa, e troverete una testimonianza di questo, per me è agghiacciante, perché è di questi ultimi anni, di un sottosegretario del governo italiano, Alfredo Manti, che si chiama, di Alleanza Nazionale, che vi leggo le sue frasi, ancora una volta, ma mi interessa poco fare questo è cattivo, questo è un ancora, vorrei spogliarmi di moralismo anche in questo caso, però è una dimostrazione, come dire, che è un nodo particolare di cui davvero, in cui ancora siamo dentro e non riusciamo a venirne fuori. E ogni volta che parlo di queste cose mi sembra di sfondare una porta aperta, mi sembra di parlare di cose ovvie, come dire. C'è qualcuno che vuole dominare gli altri e costruisce delle categorie razziali, per cui dice qualcuno è inferiore agli altri, noi portiamo la civiltà perché gli altri non hanno diritto alle barbarie, questo è uno dei grandi temi anche dell'Italia liberale. Perché non hanno diritto alle barbarie, noi che siamo civili dobbiamo imporre loro un nuovo ordine, una nuova civiltà. E questo è questo signore che governo italiano, parlando alla casa degli italiani all'Asmara, in Eritrea, nel 2001, diceva, una citazione letterale: questi sono posti in cui la nostra civiltà ha lasciato un segno, Eritrea, Etiopia, Somalia, Libia, terra in cui abbiamo una storia, di cui sentiamo di non dover avere vergogna, di non dover chiedere scusa a nessuno. Che cosa vuol dire questo? Che cosa significa? È malafede? È un modo di pensare? È un immaginario collettivo difficile da scalfire? Per me è davvero un segnale, è un qualcosa che ci indica di quanto ancora è difficile compiere quelle operazioni che potrei definire di decolonizzare l'immaginario, di davvero decolonizzare la memoria di quello che è avvenuto. C'è ancora bisogno ancora di andare dentro i fatti, di andare dentro le memorie, di andare dentro i rapporti terrificanti che sono avvenuti anche nelle colonie. Brevissimo excursus di come è avvenuta la storia coloniale italiana. A partire dalla colonia madre, la colonia Eritrea, fondata nel 1890, poi nel 1905 la conquista della Somalia, nel 1911-1912 la conquista della Libia, e qui è stato uno dei laboratori di preparazione dei movimenti totalitari del Novecento, in cui tutta l'intellettualità, in particolare borghese e quella che sarà poi l'intellettualità nazionalista e fascista, affilerà le armi, affilerà un po' anche il proprio lessico. Nel 1911-12 c'è la conquista della Libia, la guerra contro la Turchia, e appunto l'Italia acquista quella che si chiamava all'epoca la quarta sponda, e qui davvero c'è un diffondersi di scrittori e letterati, sono tutti futuristi che partono dalla Libia, c'è questo tentativo di costruire l'impresa coloniale come una sorta di Luna Park in cui si va a conquistare non tanto una terra da sfruttare, ma un immaginario che presente inizialmente in un'elite, ma poi sempre più diffuso nella società italiana. Ricordo ancora le parole di Marinetti, che è stato il fondatore del futurismo, in cui parlava dell'ebbrezza di sparare a questi arabi. Oggi sono riuscito a uccidere tre arabi di fronte a me. Non parliamo poi delle bellezze, su cui poi torneremo anche in seguito, le bellezze femminili, in cui costruivano questo immaginario pieno di esotismo, in cui si andava a conquistare i territori, si andava a fare la guerra agli uomini e si andava invece a conquistare, dal punto di vista invece sessuale, le donne africane. Ma quello che è particolare è che in questi anni 1911-1912 sono anche molte donne che partecipano a questa costruzione di questa avventura coloniale. La più famosa giornalista dell'epoca, Matilde Serao, che in pratica dirigeva il giornale di Napoli, il Mattino di Napoli, fa una serie di articoli che verranno poi raccolti in un volume, e il volume si chiama Evviva la guerra, in cui appunto narra
la grande epopea dei soldati italiani, di quanto è stato bello, utile e bello soprattutto, ecco, l'aspetto anche estetico della guerra di conquista su cui molti insisteranno. Un altro che poi diventerà un famoso gerarca fascista, Lucia Maria Grais, che avrà proprio un libro che si chiama La Bella Guerra. Un'altra scrittrice popolare, si chiamava Carolina Internizio, che Gramsci chiamava l'onesta gallina della letteratura italiana, scrittrice di feuilleton, di romanzi tipo La Sepolta Viva, si chiamano queste cose dell'orrore molto molto lacrimevoli, insomma, a un certo momento scrive anche lei, con la commissione del libro, un romanzo, si chiama Odio di Araba, in cui viene costruito appunto questo personaggio di questa araba che cerca di sedurre gli ufficiali italiani e di farli fuori, finché non arriva appunto un italiano, un torinese, costruito in base, come dire, a tutta l'idea di qualcuno che riesce a vincere i propri istinti e consapevole del proprio dovere di razza, resiste alle tentazioni di questa araba e in qualche modo la sconfigge e finalmente la potenza civilizzatrice italiana può diffondersi. Questo romanzo ha un successo grandissimo all'epoca e contribuisce dal piccolo contributo nella formazione appunto di questo immaginario che per tanto tempo sarà un immaginario che è legato all'esotismo, appunto di questa Africa al confine fra terra di sfruttamento appunto e invece luogo dove costruirsi una vita avventurosa. Ecco, tutti questi personaggi, tutti questi piccoli contributi poi verranno in qualche modo raccolti e verranno in qualche modo compressi poi nell'ideologia coloniale fascista che sfocerà nel 1936 con la conquista dell'Etiopia e la proclamazione dell'impero. A questo punto però qualcosa, e qui sottolinea bene il libro anche della Nicoletta Poelimani, c'è una continuità, ma c'è anche qualcosa che muta, qualcosa che non funziona più. Questo immaginario fatto anche appunto di contatti fra dominatori, fra colonizzatori bianchi e popolazioni, in particolare la popolazione femminile africana, non funziona più tanto. Il caso, diciamo, l'emblema di questo mutamento di prospettiva, di sensibilità, è una canzone famosissima all'epoca, Faccetta Nera, che era inizialmente uno dei cavalli di battaglia delle truppe italiane in Africa, ma a un certo punto venne proibito, proprio perché insisteva su questo rapporto, fra il colonizzatore e invece la colonizzata, che da quel momento in poi invece bisognava troncare definitivamente. Il problema del contatto fra soldato, in particolare, ma in generale sul colono che arrivava in Africa, e invece le ragazze africane, che era appunto stato uno degli elementi di diffusione dell'ideologia coloniale, ecco, da un certo momento in poi viene interrotto, viene in qualche modo messo da parte e sostituito dalle nuove ideologie razziali della separazione. Bisogna separare nettamente la razza dominatrice bianca dalla razza invece servile nera e bisogna in qualche modo contenere questo grande pericolo, questo grande terrore costituito dal meticciato. Il figlio che può nascere dall'incontro appunto fra il colonizzatore bianco e la dominata nera, il meticcio, qui ci sarebbe sarebbe interessante seguire lo sviluppo storico della parola meticcio. Le prime attestazioni che ho trovato sono del 600 in Spagna, nell'America Latina, ma lasciamo perdere. Il problema di un qualcuno che è al tempo stesso portatore di un'eredità bianca e un'eredità nera, in qualche modo mette un po' in discussione queste categorie. Il bambino che nasce non è né bianco né nero, appunto ci vuole una parola particolare, è la parola meticcio. Il terrore di questo meticcio, appunto, che può mettere in discussione queste categorie, sarà davvero uno dei grandi fantasmi che ossessioneranno il regime fascista dalla metà degli anni 30, diciamo, fino alla fine della, fino alla fine della guerra. Il meticcio, quando uso meticcio, uso notamente il termine dell'epoca, il meticcio diventa l'obiettivo sul quale bisogna costruire delle campagne specifiche, bisogna evitare che nascano questi bambini che in qualche modo non sono dentro le categorie che devono essere conservate, appunto, e ben separate fra dominanti e invece dominati. E attorno a questo si costruirà una serie di interventi scientifici, di interventi da parte dell'intellettualità dell'epoca, ma poi anche arriveranno a una, sfocerà tutto questo poi in una serie di leggi, ed ecco appunto l'apparato statale che si organizza, come vi dicevo all'inizio, ecco che vengono costruite delle leggi in cui si proibisce appunto il rapporto, i rapporti di indole coniugale, come si diceva all'epoca, fra l'uomo bianco e donna nera, perché questa era sostanzialmente la possibilità maggiore che poteva accadere. Qualcuno di questi legislatori aveva anche proposto di, ma scusi, ma se invece è la donna bianca che si accoppia con un nero, questo è quasi impossibile e non è stato contemplato, diciamo, specificamente nella legge, ma questo sarebbe stato, come dire, un aspetto ancora più grave, e così grave, così da essere per l'epoca quasi impensabile. Mentre poi nella realtà concreta, i primi casi di persecuzione concreta delle persone specifiche avvengono nei confronti delle due donne bianche nel 1937, prima che entrassero in vigore queste leggi che proibivano questi rapporti fra bianchi e neri, due donne che avevano conosciuto le truppe coloniali qui in Italia, che questa è un'altra cosa interessante, i primi provvedimenti vengono fatti in Italia, proclamazione dell'impero nel maggio del 1936, vengono chiamate anche le cosiddette truppe coloniali, cioè in questa politica dell'impero venivano usate truppe eritree per conquistare inizialmente la Libia, poi anche l'Etiopia, e la maggior parte di questi battaglioni di Ascari eritrei partecipavano a Roma durante la proclamazione dell'impero alle manifestazioni, appunto, delle parate che in qualche modo dovevano portare la gloria del grande mito di Roma e del grande mito della civiltà romana fascista. E queste truppe coloniali, appunto, nel loro permanere a Roma, conobbero alcuni di questi ragazzi, conobbero delle ragazze italiane, fecero amicizia e quando poi tornarono in Africa si scambiarono anche dalle lettere. Venne istituito, e c'era un fortissimo sistema di censura sulla posta, sulla corrispondenza, vennero controllate ad Isabeba e ad Asmara, vennero intercettate alcune di queste lettere che queste ragazze avevano scritto a questi ascari eritrei, in cui c'erano manifestazioni di affetto anche abbastanza profonde, piene di orrore. L'amministrazione coloniale manda questo rapporto della censura a Mussolini stesso. Mussolini, inorridito da questa cosa, dice lui esplicitamente che queste donne devono essere immediatamente mandate al confino. Una di queste, infatti, verrà. Cosa voleva dire andare al confino? Voleva dire che, in particolare, per una donna senza lavoro, senza i mezzi, doveva essere spostata da una parte all'altra dell'Italia, doveva automantenersi in questo nuovo posto, era in certo modo la dichiarazione di una morte civile di una persona. Questo perché avevano la prova erano queste lettere che avevano scritto a questi soldati eritrei. Mussolini aveva davvero un orrore per l'incrocio fra bianchi e neri, in particolare appunto fra la donna bianca e l'uomo nero. L'istituzione della censura sui libri in Italia è partita nel 1934 a causa di un libro fatto da un'altra scrittrice rosa, diciamo, dell'epoca. Il soprannome era una scrittrice qua di Bologna, il soprannome era Mura. Scrisse un libro, si chiamava Sambadù, amore negro, ed è la storia di un principe africano laureato venuto in Italia che sposa un'italiana e tutte le loro vicende. Sia la storia sia la copertina di questa novella, in cui c'è questo uomo nero che tiene fra le braccia questa bianca, venne portato a Mussolini nell'aprile del 1934, e il giorno stesso lui telegrafò a tutti i prefetti, ci sono tutti i documenti dei telegrammi mandati a tutte le prefetture d'Italia, per bloccare questo libro. E da quel momento in poi si è cominciato a pensare a una censura preventiva sui libri: non si poteva più pubblicare cose che attentavano al prestigio della razza. Per dire quanto questo poi ha influito anche sulla circolazione di idee, perché una volta istituita la censura libraria, questo ha toccato poi tutti i campi della storia, della letteratura, della cultura, che in qualche modo erano non allineati perfettamente con il regime. Questo grande fantasma appunto dell'incrocio fra le razze e il timore della nascita poi del bambino è davvero un po' l'emblema di questa di questo immaginario, di questa che è davvero stato un qualcosa di che è cambiato nel corso del tempo. I bambini inizialmente, durante l'Italia liberale, i bambini meticci potevano per esempio avere la cittadinanza italiana. Da un certo momento in poi questo è stato bloccato, questo non è stato più possibile. La purezza della razza italiana doveva essere la garanzia per un dominio coloniale, ma anche qualcosa che funzionasse anche per l'Italia. Sostanzialmente c'era il tentativo di costruire una piramide etnica del potere, in cui al vertice c'era il duce, poi c'erano sotto gli appartenenti alla maschi ariani cattolici, e via via poi sotto tutte le altre categorie, fino al gradino più basso, in cui c'erano i sudditi coloniali. Tutto quello che in qualche modo incrinava questo tentativo di costruire questa piramide del potere, generava paura, ed era un qualcosa da tenere sotto controllo. Io forse ho già parlato anche troppo, mi riservo di dire qualcosa eventualmente in un secondo giro, e credo che per tutti questi temi comunque sarà poi l'autrice stessa che ci potrà entrare più a fondo, potrà approfondire. Vorrei solo, ricollegarmi un po' a quelle che sono le opzioni di chi parte dall'oggi per andare a ritracciare le tracce di questo passato. Sappiamo bene, quello che abbiamo sotto gli occhi, e sono delle cose terrificanti che ci sembrano, per chi conosce queste cose, sembra davvero di un ritorno di un qualcosa che credevamo appartenesse solo al passato. Credo che ci sia bisogno di una necessità di conoscere veramente, conoscere benissimo tutti questi meccanismi, questi modi di percepire la diversità, i rapporti sociali. Un caso specifico, in particolare, che a me sta molto a cuore, è il caso per esempio dei Rom. Pochi sanno che ci furono istituiti prima dei campi di concentramento specifici per gli zingari in Italia, in particolare nelle zone del Molise e dell'Abruzzo, in cui, ancora una volta, il principio della razza interveniva nel definire il diverso, colui che disturbava un certo assetto sociale, gli derivava dal suo appartenere a una certa razza. Per cui non era tanto il, come sarebbe ovvio, la responsabilità individuale di un eventuale reato, di un'eventuale infrazione alla norma, ma è la sua stessa appartenenza a un gruppo razziale, a un gruppo biologico, a un qualcosa che per natura li porta a costruire un'identità da delinquenti, come vengono chiamati, una razza delinquente, viene definita, ecco. E quanto a vedere oggi, come dire, la percezione che si ha dello zingaro, quanto è ancora così dentro questi meccanismi, quanto ancora è dentro questo immaginario razziale, ci dà l'idea di quanto sia difficile anche decostruire davvero questo modo di pensare, questo modo di concepire la diversità senza passare appunto attraverso le categorie degli stereotipi razziali. Grazie.